strutturale, diciamo, di una pausa duratura, di mettere fine appunto a questo vero e proprio genocidio che è in atto, situazione che sembra ormai anche molto in un vicolo cieco, soprattutto per quanto riguarda la governance israeliana, però staremo a vedere. Insomma, Lorenzo Cremonesi, come anche tanti altri giornali di oggi, scrive che ci sarebbero segnali di dialogo in Medio Oriente. Confermati insomma anche dalle principali testate internazionali durante la giornata di ieri, con agenzie che si sono susseguite rispetto a incontri in Qatar tra i capi del Mossad e la rappresentanza di Hamas proprio appunto in Qatar e in Egitto. Ancora foto di copertina dedicata al delitto di Saman Abbas, ergastolo ai genitori. Saman Abbas uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021, 14 anni allo zio. Ancora foto di copertina dedicata all'ennesimo femminicidio di cui ieri hanno raccontato le cronache. Vanessa, uccisa in casa, aspettava un figlio. Un figlio di 4 e uno in grembo, è stata trovata in fin di vita dal compagno, fermato quello che sarebbe un suo ex partner. Ennesimo, insomma, femminicidio di cui si parla tanto anche sui giornali di oggi, con una retorica però che purtroppo conosciamo molto bene, tutta legata all'emergenza e non strutturalmente appunto all'abbattimento del patriarcato. Ancora la spalla di destra su Chiara Ferragni, perché si susseguono gli scandali legati all'influencer dopo il Pandoro l'uovo di Pasqua, nuove accuse contro Ferragni. Questo il titolo che danno un po' tanti giornali, oltre al Corriere della Sera, che riprende l'inchiesta di ieri pubblicata sul Fatto Quotidiano, per cui questo meccanismo di utilizzare la beneficenza per scopi commerciali in realtà sarebbe più una prassi che non una tantum, a differenza di come la Ferragni invece ha cercato di far passare in queste ore. Ancora patto di stabilità, intesa vicina, ma Roma rimane prudente. Annuncio di Parigi e Berlino, PNRR verso la quinta rata, si va verso la maratona anche per quanto riguarda la manovra di bilancio, che dovrebbe essere approvata tra Natale e Capodanno. Patto di stabilità che per ora va verso in uno stallo più o meno permanente. C'è poi l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, la realtà di un paese immobile, di tutto il settore pubblico italiano e tutta la nostra organizzazione sociale, istruzione e giustizia sono per ammissione unanime i due ambiti che versano in una situazione più critica. Ernesto Galli della Loggia parla di gravi carenze in questi due settori dell'opinione pubblica, fa tutta una disamina di come poi la scuola italiana in qualche modo non prepari adeguatamente le persone al mercato del lavoro. Addirittura Ernesto Galli della Loggia si scaglia contro l'opposizione sindacalizzata di coloro che lavorano in questo caso nella scuola e nell'amministrazione della giustizia. Insomma, Ernesto Galli della Loggia non perde occasione per mettere in mostra la propria il proprio quoziente intellettivo veramente veramente basso. In questo caso, insomma, se la prende con lavoratori e lavoratrici della scuola e della giustizia. Insomma, inutile dire che i problemi strutturali della scuola in questo paese, come anche della sanità e di altri settori chiave, siano tutti dovuti a tagli importantissimi dei settori, dei finanziamenti a scuola pubblica, sanità pubblica, piuttosto che servizi essenziali, e che a cascata poi ricadono anche sulle modalità di lavoro in cui è possibile lavorare e della qualità, insomma, del servizio offerto. Ma insomma, per Ernesto Galli della Loggia invece il problema è la sindacalizzazione, verrebbe da dire magari, però invece insomma Galli della Loggia se la prende proprio con questa cosiddetta opposizione sindacalizzata. Passiamo a Repubblica, che titola: Stampa, ritorna il bavaglio, la maggioranza con Italia Viva e Azione vota un emendamento che vieta ai giornali di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare, la legge è passata alla Camera con 160 sì e 70 no, nuove accuse di Crosetto ai magistrati, le regole le fa lo Stato, non i PM. Premierato, basta il 40% per vincere, Zingaretti, la destra preoccupa. due foto di copertina per La Repubblica, la prima in taglio alto, Giorgetti e Meloni, intesa sul patto di stabilità, ma il governo frena, scrivono Tommaso Ciriaco e Anais Ginori, l'annuncio che spiazza Meloni, stupore, fastidio, smarrimento, per il metodo prima che per il merito. Giorgia Meloni non può gradire che l'annuncio sulla riforma del patto di stabilità arrivi senza coinvolgere Roma, questo sempre sul, appunto, sul braccio di ferro tra Bruxelles e Roma. Rispetto al patto di stabilità, braccio di ferro o presunto tale, perché poi questa tipologia di, insomma, di presunte querelle sono sempre da prendere con le molle, perché poi di fatto, appunto, come abbiamo detto tante volte, la politica economica del governo Meloni in realtà ricalca pedissequamente quella dei governi precedenti, soprattutto quella del governo Draghi, di cui insomma non ha fatto neanche mistero di seguire le orme. Ad ogni modo, insomma, almeno la finta è quella di cercare di battere i pugni sul tavolo a Bruxelles. La seconda foto di copertina, o meglio le due seconde foto di copertina in taglio basso, sono una per Saman Abbas, appunto per l'ergastolo ai genitori, e l'altra per Vanessa, la ragazza trevigiana uccisa ieri in casa. Carlo Bonini scrive il funerale della libertà, si parla del, appunto, della libertà di stampa, spalla di destra con alcuni specchietti, uno dedicato a Chiara Ferragni, di cui abbiamo già riferito, un altro dedicato a Israele e Hamas, settimana di tregua per 40 ostaggi. La retorica è sempre quella, appunto, di una guerra ad armi pari e soprattutto una guerra che sarebbe solo tra Israele e Hamas, ma ormai sappiamo bene come Repubblica e gli altri giornali sono orientati sulla schiacciati su una posizione filo-israeliana. Ancora l'Islam pacifico infangato dagli estremisti di Tayal Bel-Jellun, tutti, diciamo, commenti che a ormai 60 giorni di guerra risultano, cioè meglio 60 giorni di genocidio, risultano veramente assurdi e fastidiosi. Comunque gli daremo anche un'occhiata, anche se sarà difficile in qualche modo ridurre così tanto la complessità di quanto sta avvenendo in Palestina, però a quanto pare, insomma, Repubblica è quanto Repubblica afferma. La Stampa ancora, foto di copertina sui femminicidi, donne sopraffatte, Vanessa 27 anni accoltellata dall'ex davanti a casa, era incinta, fermato il presunto killer. Francesca, quell'inferno in famiglia, scrivono Grazia Longo, ancora Filippo Fiorini, Saman, ergastolo a mamma e papà. Taglio alto, patto di stabilità, c'è l'accordo, intesa tra Francia e Germania, aggiungiamo noi, sulle spalle, o meglio sulla pelle dell'Italia. Oggi l'Ecofin, sì, di Giorgetti, ma serve il via libera della maggioranza. Magistrati, nuovo affondo di Crosetto, il via alla legge di Bavaglio, vietato pubblicare le notizie sugli arrestati. Ancora la spalla di destra, la battaglia all'ONU sulla tregua a Gaza, armi all'Ucraina, nuovi aiuti dall'Italia. Questo è un tema che su Corriere e Repubblica non appariva, ma che è successo, insomma, in questi giorni ne parlano il Domani e il Fatto Quotidiano, perché proprio nella giornata di ieri il Parlamento italiano ha dato il via libera a una nuova tranche di aiuti, o meglio di armi, soprattutto all'Ucraina, ma non solo, per quasi 1 miliardo di euro. Insomma, no, una questione che almeno a chi parla non sembra per niente di poco conto. Ancora su Chiara Ferragni, Ferragni da idolo e Wanda Marchi 2.0, scrive Mara Laura Rodotà. Non c'è null'altro di interessante. Sulla spalla di sinistra ci sono alcuni commenti che però non ci sembrano rilevanti. Passiamo quindi al Messaggero, che titola sulla sanità. Ci sono diversi giornali che danno ampio spazio alla questione sanitaria, perché oggi è l'anniversario, insomma, 45 anni fa in questi giorni veniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale, quindi ci sono diversi approfondimenti sul tema. Il Messaggero scrive: ricette mediche e licenze, arriva la semplificazione definitiva, la prescrizione digitale dei farmaci, la spinta al turismo, il governo entro fine dicembre chiederemo la quinta rata del PNRR e altri approfondimenti simili. In realtà su altri giornali ci sono invece delle notizie più legate, appunto, a questo anniversario. Ancora spalla di destra, patto di stabilità, Francia e Germania accelerano, accordo vicino oggi all'Ecofin. I due specchietti centrali della prima del Messaggero: la minaccia dei ribelli sui traffici mondiali, Mar Rosso, partita la fregata italiana, gli Houthi, colpiremo ogni 12 ore. Mauro Evangelisti scrive: la fregata della Marina Militare Italiana Virginio Fasan, è già in navigazione verso il Mar Rosso. Il 24 dicembre sarà nel canale di Suez. Obiettivo è difendere gli interessi nazionali del Mar Rosso, mentre gli Houthi, che sarebbero i ribelli yemeniti che stanno disturbando, quantomeno in maniera abbastanza prepotente, i traffici nel Mar Rosso e nel canale di Suez, in solidarietà con quanto sta avvenendo con i palestinesi e le palestinesi per combattere in qualche modo l'Occidente e Israele, è partita appunto una fregata italiana per cercare di difendere gli interessi cosiddetti nazionali nel territorio. Ancora sulle dichiarazioni di Crosetto, l'ANM è mai stato in guerra con il governo, Crosetto offre la tregua ai magistrati, un tavolo per chiudere lo scontro. La foto di copertina anche qui dedicata a Vanessa, la ragazza uccisa nel Trevigiano nella giornata di ieri, fermato l'ex già segnalato per stalking, il delitto di Saman Abbas, ergastolo ai genitori e 14 anni per lo zio. Passiamo quindi al Fatto Quotidiano. Crosetto il padrone di casa, ecco tutti i conflitti di interessi, il ministro si difende con le foto dei lavori ma vive in 220.000 metri quadri. Movimento 5 Stelle e PD all'attacco, gli appalti del MAT Minde col governo, la SPA ha acquistato la ditta per i PM, intercettò due indagati che citavano Saladino e il ministro. Questa l'inchiesta del Fatto Quotidiano sul ministro Crosetto, a cui è dedicato anche l'editoriale di Marco Travaglio, intitolato Il Crosetto dove lo metto, che però ci risparmiamo volentieri. In taglio alto sulla legge bavaglio per la Stampa, a destra Italia Viva al bavaglio sugli ordini di custodia, Meloni d'armi a Kiev per il 24, Lega critica. Ancora in taglio basso, terzo valico costi doppi, 10 miliardi, si parla anche qui del treno alta velocità e nella tratta Ligure. L'articolo che andremo a leggere più avanti, ancora missione anti-Houthi, l'Italia manda la nave, le camere all'oscuro. Null'altro interessante sulla prima del Fatto Quotidiano, quindi passiamo al Domani, che titola su Crosetto, la casa e gli affari dell'amico, per Saladino milione alla difesa, stesso tenore diciamo dell'inchiesta del Fatto Quotidiano, il meloniano fa marcia indietro sui PM ma la destra va di nuovo all'attacco, il gruppo del proprietario della casa in cui vive il ministro ha avuto affidamenti diretti milionari anche nel 23, gli interessi crociati dei parenti, la consulenza da 125.000 euro con SIO SPA poi comprata dal suo locatore. Ancora in taglio basso, al patto di stabilità l'accordo è più vicino, l'annuncio di Francia e Germania, ma se l'ego fino di oggi fallisse Meloni potrebbe giovarsene. C'erano poi i due editoriali, uno a firma di Gianfranco Pasquino, il premierato e quelle parole al vento di La Russa, e ancora la premier è una grande illusionista, la realtà che non c'è, il primo a firma di Gianfranco Pasquino, il secondo a firma di Salvatore Bragantini. E quando sono le 8 e 20 minuti primi e voi siete sempre sintonizzati e sintonizzati con gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi ci prendiamo il primo stacco musicale di oggi. We'll be right back. 87.9 FM di Radio Onda Rossa, 8 e 22 minuti primi di questo mercoledì 20 dicembre del 2023. Siamo ancora in sede di lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Passiamo ad Avvenire, che titola I crimini di Tripoli, nuovo documento delle Nazioni Unite sulla gestione dei migranti da parte delle autorità libiche, segretario Guterres, istituzioni complici della deportazione nei campi clandestini. Da inizio anno 15.000 persone sono state intercettate in mare e riportate nel paese, articolo che magari andremo ad approfondire più avanti, insomma, rispetto anche agli argomenti di questi giorni, di queste settimane, sul memorandum Italia-Albania, che un po' ricalca lo stile del memorandum Italia-Libia del famoso ministro dell'interno Minniti. Lo approfondiremo più avanti. Foto di copertina dedicata al Congo, oltre le guerre e cobalto, in 44 milioni alle urne, oggi le elezioni politiche nel paese africano, l'ONU spinge per le riforme. Sul Medio Oriente c'è stato il fuoco più vicino, parte la task force del Mar Rosso, doppia regia americana sulla crisi medio orientale. Da un lato Washington guida la missione navale a difesa delle porta container bersagliate dai missili nel Mar Rosso, dall'altro lavora in sede ONU una sospensione temporanea degli scontri. In taglio basso, patto di stabilità, i tre big a un passo dall'accordo, Francia e Germania intesa al 100%, Italia allineata, più cauto il tesoro. Altra foto di copertina su Avvenire, dedicata a Zelensky, l'appello di Zelensky: ci servono 500.000 soldati, il premier, tempi lunghi per il conflitto, questo anche a conferma dello scenario di guerra globale a cui ormai siamo abituate purtroppo, e a cui ci stiamo, diciamo che si sta normalizzando anche insomma, il nuovo invio di armi, la nuova autorizzazione di ieri da parte del governo italiano è tutta indirizzata su questa impostazione. Manca probabilmente appunto una critica seria pacifista e antimilitarista su quanto sta avvenendo. Progressivamente stiamo assistendo abbastanza inermi a una nuova corsa agli armamenti, non ultimo anche all'interno del nostro paese, ma purtroppo nell'opinione pubblica manca completamente un discorso che metta in crisi questo paradigma e che in qualche modo ponga quantomeno delle questioni. Spalla di destra sulla sanità, come diciamo prima, più prevenzione e riabilitazione per il nuovo servizio sanitario nazionale, globalità delle prestazioni, universalità dei destinatari, eguaglianza del trattamento, rispetto della dignità e della libertà della persona. Queste le parole di Tina Anselmi. Per quanto riguarda la prima dell'Avvenire è tutto. Passiamo al Dubbio, che il quotidiano che si occupa di giustizia, che titola Vince l'asse Costa Forza Italia, vietato pubblicare le ordinanze di arresto, ok dal governo all'emendamento di Azione, poi il sì in aula, Crosetto frena sulla lite con l'ANM, ma l'allarme resta. Ancora sull'invasione di Toghe a Via Renula sovverte la democrazia, scriveva Davide Vari, nessuna traccia delle riforme annunciate da Nordio, invece il titolo di Massimo Faraone, chiaramente il Dubbio difende i togati. Ancora sul caso Zanon, la Consulta si rammarica e nega tutto, si parla dell'ex giudice costituzionale che pubblicamente ha parlato di un sovvertimento della carta quando il giudice delle leggi si è trovato a decidere sul magistrato politico Ferri. Sul processo Grillo Junior e i diritti inviolabili, scrive Rinaldo Romanelli a pagina 11. Questo anche rispetto al tema della violenza di genere che viene trattato diffusamente sui giornali di oggi, a partire dall'ennesimo femminicidio invece che avvenuto ieri, quello che sta avvenendo, quello che insomma è stato raccontato nei giorni scorsi rispetto al processo dove è coinvolto il figlio di il Beppe Grillo è quantomeno agghiacciante, sia per le domande che a cui è stata sottoposta la persona che ha subito queste violenze, sia per poi la narrazione che ne hanno fatto i media. Ancora sul passiamo al Manifesto, foto di copertina titola Due senza, riferimento a patto di stabilità, accordo al 100% con un vertice privato, Germania e Francia fanno la riforma del patto di stabilità, regole severe, le vecchie erano solo sulla carta, dice il tedesco Lindner. Giorgetti sentito al telefono, aggiunge il francese Le Maire, ma l'Italia frena e adesso è isolata nell'incontro decisivo di oggi all'Ecofin. In taglio alto la questione delle armi, Italia un altro anno di armi all'Ucraina, il governo vara l'ottavo invio per decreto proroga tutto il 24, il PD approva, questo anche a testimonianza del fatto che su certi temi, come ad esempio quello della corsa agli armamenti e della fornitura di armi all'Ucraina, c'è trasversalità, c'è unanimità di pensiero. Ancora sull'Ucraina, Zelensky, la guerra sarà lunga, altri soldati nel discorso di fine anno cerca di rassicurare l'Ucraina sul suo futuro, imminente l'ingresso all'Europa e non verremo lasciati soli, ma servono altri 500.000 soldati. Sulla spalla di destra, Gaza senza tregua, le agenzie ONU furiose per lo stallo, è immorale, scrive Chiara Cruciati. Ancora Michele Giorgio sempre su Gaza, la carta degli ostaggi, Netanyahu sotto pressione, Hamas lo sa e se la gioca. Ancora Mar Rosso agitato, l'Italia si accoda, nave da guerra contro gli UTI. In taglio basso sui migranti, l'intesa con Tirana alla Corte dei Conti, deputato e segretario d'Europa Riccardo Maggi annuncia un esposto contro le pazze spese per i centri in Albania, che è un po' la retorica che stanno utilizzando diversi giornali ma anche diversi politici rispetto alla questione dei CPR in Albania, quella degli eccessivi costi. Chiaramente per questa radio il problema è costitutivamente l'esistenza di questi lager sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali, al di là dei costi che producono, sono dei centri di detenzione che assolutamente aberranti ed è assurdo che veramente il dibattito sia schiacciato unicamente sui costi o meno di questa operazione e non da un punto di vista proprio politico della loro stessa esistenza. Ancora dalla Francia, sempre sull'immigrazione, Le Pen approva, governo in tilt, la legge sull'immigrazione ha aperto una crisi politica epocale. Ieri sera, in attesa del voto dell'Assemblea nazionale sull'ultima stesura del testo, ampiamente destrizzato dai repubblicani, 5 ministri hanno minacciato le dimissioni, Le Pen approva e festeggia. Questa è una crisi tutta interna all'establishment politico francese, in particolare al governo Macron. Sul Riformista, foto di copertina dedicata a Claudio Lotito, chiamato Toro sedato, Lotito soccombe, le agevolazioni ai calciatori definitivamente escluse dalla bozza della legge di bilancio. Matteo Renzi scrive i poteri del Presidente della Repubblica sul premierato, lui dice che questo giornale non fa sconti a Giorgia Meloni, ma la verità insomma è che sia lui che il suo partito sono ben d'accordo alla riforma promossa dalla Premier, infatti più volte hanno anche a mezzo stampa aperto a una collaborazione sulla riforma costituzionale. Sull'Unità, l'allarme è bloccato per 4 ore, così hanno lasciato affogare 61 persone, le omissioni della Guardia Costiera, scrive Angela Nocioni, sulla strage che è avvenuta nel Mediterraneo al largo delle coste della Libia in 2 giorni fa, si parla appunto di missioni di navi Frontex che avrebbero di 4 paesi diversi che avrebbero intercettato questa imbarcazione, non avrebbero fatto nulla per 4 ore e di fatto avrebbero lasciato morire in mare 61 persone. Questo è l'effetto della logica della Fortezza Europa, della logica della difesa delle frontiere e non corridoi per i migranti. Tant'è insomma che comunque i giochi politici italiani ed europei si giocano sulla pelle di tante persone che purtroppo perdono la vita in mare. Sulla prima dell'Unità non c'è null'altro, foto di copertina è dedicata a Marco Travaglio, imputati suicidi, dice Travaglio, ce li siamo levati dai coglioni. Insomma, tutta una querella anche tra diversi quotidiani. Diamo uno sguardo anche ai giornali di destra, Il Giornale, patto blitz contro l'Italia, asse Parigi-Berlino, Francia e Germania annunciano l'accordo e tirano in ballo Roma, ma il silenzio gelido del governo racconta un'altra storia. Sì, Ferragni altri guai, PM pronti a indagare. Ancora sulla spalla di destra, ovviamente sulla legge bavaglio l'orientamento è opposto rispetto ai quotidiani che abbiamo letto finora. Passa la legge antigogna, stop ordinanze sui giornali. Passiamo al Libero, che titola La Ferragni dalle uova d'oro, la beneficenza finita in lacrime, Pandoro Gate, la procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo, Nubi su Chiara anche per una promozione di dolci di Pasqua, indagine della Camera su Sumaoro e l'uomo del PD, graficamente proprio le 2 foto di copertina sono dedicate proprio una accanto all'altra a Chiara Ferragni e a Abubakar Sumaoro, che insomma una forzatura, se vogliamo, di sicuramente forte, anche perché la casistica è abbastanza differente e sono due argomenti insomma abbastanza distanti l'uno dall'altro. Ancora intesa vicina sul patto di stabilità, Salvini lancia il piano casa e mette i soldi sull'emergenza abitativa, insomma anche su questo titolo mirabolante avremo tanto tanto da dire, l'abbiamo raccontato diverse volte da questi microfoni quanto siano scarsamente insomma efficaci questi piani casa del ministro Salvini, che anzi criminalizza e attacca chi lotta veramente per il diritto all'abitare. Comunque questo è quanto scrive Libero. Per quanto riguarda il Tempo invece, riforma del fisco, Stato alleato di chi produce, CDM approva il decreto che taglia controlli e documento agli imprenditori onesti, che tradotto significa meno controlli anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, tecnologia per le verifiche, più trasparenza nei rapporti con le piccole aziende, certificati 52 obiettivi di PNRR, l'Italia chiede per prima la quinta rata da 10,5 miliardi. La foto di copertina è dedicata alla Ferragni. Dopo il pandoro benefico scivola pure sulle uova di Pasqua. E quando sono le 8:33 minuti primi, e voi siete sempre collegate e collegati con gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi a questo punto chiudiamo la pagina dedicata alle, cioè la parte dedicata alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Tra poco andiamo con quelle internazionali. 18:38 Radio Onda Rossa 87.9 in FM, torniamo in voce per continuare con la rassegna stampa di oggi. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine di alcuni quotidiani internazionali. Iniziamo dal Wall Street Journal, che dedica la foto di copertina ai migranti che aspettano per al centro di transito del confine tra Stati Uniti e Messico in Texas. L'autorità appunto stanno cercando di bloccare il flusso, o quantomeno gran parte di esso, celandosi dietro quello che loro definiscono immigrazione illegale. La foto è emblematica, insomma, di una mamma con il figlio che aspetta raffreddolita per ore proprio appunto al centro di transito. Il titolo di copertina del Wall Street Journal è dedicato alle elezioni del 2024, in particolare a Trump, perché l'alta corte statunitense ha dichiarato Trump incandidabile per partecipare alle primarie in Colorado. Si parla, cioè questa è un po' la questione che riguarda la candidatura di Trump per le prossime elezioni. La corte in particolare ha affermato che Trump ha incitato e incoraggiato l'uso della violenza e azioni illegali per rompere il trasferimento di potere democratico. Si parla delle ultime elezioni. Ovviamente Trump si difende dicendo che sono tutti tentativi di colpi di Stato e attacchi alla democrazia, che lui in realtà è perfettamente candidabile, però sarà sicuramente una questione che farà parlare di sé nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, alle porte appunto delle elezioni del 2024 negli Stati Uniti, che sono tutt'altro che scontate anche nelle loro candidature, sia da un lato che dall'altro, con appunto anche i diversi scenari di guerra sullo sfondo, su tutti, Ucraina e Palestina. A proposito di Palestina, in taglio basso il Wall Street Journal scrive di fazioni palestinesi che starebbero parlando già della Gaza post-guerra. Il Wall Street Journal riferisce di un'intervista alla governance di Hamas che si è insediata a Doha. Si parla di colloqui che sarebbero in corso tra Hamas e quello che il Wall Street Journal definisce i loro rivali palestinesi, che immaginiamo siano l'autorità nazionale palestinese, la ANP, rispetto a come si dovrà governare Gaza, in generale la Palestina dopo la guerra. Quello che dice Wall Street Journal, insomma, che non solamente l'Occidente, non solo Israele, ma anche i palestinesi starebbero già pensando a un post-guerra anche. E quello che dice Wall Street Journal appunto è come poi in realtà il piano originale di sradicare Hamas da Gaza sia quantomeno complesso, se non impossibile, un po' perché appunto la leadership di Hamas è fuori dalla striscia, un po' perché in realtà appunto si tratta di una compagine politica molto diversa anche rispetto all'ISIS, per fare il paragone che spesso abbiamo visto anche scritto sui giornali. Si parla di una formazione che è legata ai Fratelli Musulmani, che è legata a una parte di Islam politico con cui l'Occidente ha avuto diversi rapporti nel corso del tempo. Si parla anche di formazioni politiche che hanno appoggi internazionali importanti, non solo del Qatar, ma di una compagine molto ampia che fa capo all'Iran, alla Siria, piuttosto che al Libano ed altre, anche allo Yemen, che appunto sta facendo, o almeno alla parte dei ribelli Houthi che stanno ostacolando i transiti nel Mar Rosso. Sullo sfondo ce ne sono la Russia, la Cina, insomma è uno scenario abbastanza complesso di cui appunto né Israele né l'Occidente si curano, ma che in realtà è sotto gli occhi di tutte e di tutti. Il Wall Street Journal cerca di mettere in luce questo aspetto. Per quanto riguarda gli ostaggi, si parla di appunto di un accordo possibile nelle prossime ore, ma questo l'abbiamo già detto. Passiamo al New York Times, che dedica la foto di copertina a un aspetto che sui giornali italiani è completamente assente, ovvero c'è un'immagine spettacolare dell'eruzione di un vulcano in Islanda, che in questi giorni sta dando spettacolo proprio in terra islandese. Spalla di destra dedicata proprio agli attacchi nel Mar Rosso, che starebbero in qualche modo minando i rapporti commerciali e soprattutto le tratte commerciali che passano da lì, ed è per questo, insomma, che c'è questo comando interforze che sta andando a intervenire, tra cui anche una fregata italiana. Si parla anche qui della Corte del Colorado che avrebbe appunto reso incandidabile Trump per le primarie in quello stato. E ancora, sempre sulle tendenze relative al voto, si parla di molti votanti che vedono la criminalità, cioè che in qualche modo vedono i reati che Trump ha commesso, ma comunque decidono di ostacolarlo. Ci sono dei grafici anche statistici, soprattutto di alcuni sondaggi, che in realtà mettono in evidenza proprio come, nonostante la consapevolezza dei crimini che Trump avrebbe commesso, sono comunque disposti a votarlo alle prossime elezioni. Passiamo ai giornali israeliani. Iniziamo dal Jerusalem Post, che è quello più reazionario, che titola Gaza, gli ospedali di Gaza, cioè, o meglio, i capi degli ospedali di Gaza ammettono che sono comandati da Hamas. Questa è un po' la retorica che Israele usa per giustificare i bombardamenti indiscriminati che ha fatto sia sui campi profughi che sugli ospedali, veri e propri crimini di guerra e dai tratti genocidiali che vengono mascherati attraverso queste goffe operazioni mediatiche. Ancora addirittura il Jerusalem Post appunto si rivendica anche i raid sul campo profughi di Jabalia. L'IDF completa l'operazione chiamata sul Jerusalem Post di sradicamento di Hamas a Jabalia. Non è chiaro ancora quanto l'IDF dovrà restare, cioè l'esercito israeliano dovrà restare lì per quello che il Jerusalem Post dice essere appunto lo sradicamento di Hamas dal campo profughi di Jabalia. La realtà è di una strage incondizionata di civili. Ancora sul cessate il fuoco, si parla oggi in Egitto e anche qui si dà risalto alla missione capeggiata dagli Stati Uniti nel Mar Rosso per cercare di bloccare gli attacchi degli Houthi, che a quanto pare sono molto molto efficaci sulle navi che transitano da lì. Passiamo invece ad Haaretz, quotidiano più progressista, che ha una lettura diversa della questione e dà spazio in prima pagina alla protesta a Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi. Si parla di segnali da Israele di prontezza per un nuovo accordo sugli ostaggi. Il Cairo spinge Hamas. Il tono qui è un po' diverso, appunto, e mette in risalto come in realtà l'opinione pubblica israeliana sia molto schierata per un cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi più che per il proseguimento della guerra. Ancora si parla dei piani dell'esercito israeliano che potrebbero cambiare il modo di fare guerra, e questo è un altro dato di fatto, che Gaza per l'ennesima volta è un laboratorio a cielo aperto rispetto a nuove tecniche di guerra e l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale. A questo è dedicato l'articolo di Haaretz. E ancora Ben Samuels si chiede se Israele costerà a Biden la presidenza, domanda che si fanno un po' tutti gli analisti in giro per il mondo, ed è sicuramente una questione che peserà sulle elezioni negli Stati Uniti del prossimo anno. Non c'è molto altro, anche qui si parla della forza dell'interforze contro gli Houthi nel Mar Rosso e basta. Ancora passiamo ad Arab News, dedica la foto di copertina a un bambino morto nelle braccia di suo padre a Gaza. Il Papa, palestinesi e israeliani affrontano un Natale di guerra. Sulla spalla di sinistra l'articolo dedicato all'interforze a guida statunitense rispetto al Mar Rosso. Il Pentagono chiama ad un'azione collettiva, insomma Occidente è molto preoccupato per questa missione e per come i ribelli Houthi stanno ostacolando i transiti commerciali dal Mar Rosso. Passiamo invece ai giornali europei, partiamo da Le Monde, che titola appunto, come dicevamo prima, sulla legge sull'immigrazione, la battaglia degli aiuti sociali. Si parla di un governo spaccato rispetto alla legge sull'immigrazione. Al cuore delle negoziazioni ci sono questi, appunto, questi aiuti sociali che la destra vorrebbe subordinare a delle restrizioni per gli stranieri non europei, cosa che invece la sinistra non vorrebbe fare, ma a quanto punto, o meglio il governo non vorrebbe fare, ma ci sono diversità di vedute all'interno del governo, tanto che appunto quattro ministri di Macron hanno minacciato le dimissioni. Chiaramente Le Monde parla di questa eventuale messa in applicazione dell'ideologia della preferenza nazionale, sta spaccando il Rassemblement National e in generale sta fornendo pane per i suoi denti a Marine Le Pen per sfruttare la questione in ottica elettorale. Ricordiamo che anche qui, rispetto soprattutto alle elezioni europee, la Le Pen sta cercando di tirare molto la corda sulla politica, sull'opinione pubblica, come al solito proprio sull'immigrazione. Passiamo invece al País, che titola, la cui foto di copertina è dedicata anche qui all'esplosione del vulcano in Islanda. Si parla anche qui di sussidi che il governo starebbe alzando a 570 euro e di una partecipazione statale maggiore in Telefonica, che è la corrispondente della nostra team in Spagna. Non c'è nessun titolo su Gaza, si parla solamente della missione nel Mar Rosso, quindi totale disattenzione da parte del maggiore quotidiano spagnolo per il genocidio di Gaza. Cosa che non viene ignorata invece sul Guardian, il quotidiano britannico. La pressione su Israele, la pressione di Israele fa crescere il numero di morti a Gaza vicino ai 20.000, alle 20.000 unità. Nell'articolo si parla del bombardamento praticamente su tutti i campi profughi della striscia nord, sud e centro, degli ospedali quasi completamente fuori uso e del tentativo che si fa per una nuova trega, nuovo cessate il fuoco. 8:50, chiudiamo qui anche la lettura delle prime pagine degli esteri, un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per la lettura delle pagine interne dei quotidiani, invece stavolta nazionali. 8:55 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce per iniziare la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Iniziamo da pagina 6 della Repubblica, iniziamo dal patto di stabilità, una delle due grandi temi che trattano un po' tutti i quotidiani. Noi lo facciamo da Repubblica. Nuovo patto blitz franco-tedesco, l'accordo c'è, l'Italia è con noi. I ministri Le Maire e Lindner a Parigi annunciano per oggi all'Ecofin la possibile intesa, mediazione sui parametri di rientro di deficit e debito, il rigore di Berlino per evitare critiche interne o rivolte, vogliamo numeri certi e non discrezionali. La Francia e Germania, scrive Claudio Tito, Francia e Germania accelerano sulla riforma del patto di stabilità, la possibilità di un accordo oggi alla riunione dell'Ecofin adesso è molto più concreta, anche se l'Italia non nasconde di sentirsi spiazzata dall'accordo a due siglato ieri in una riunione ristretta tra il ministro francese Le Maire e quello tedesco Lindner. In realtà i due hanno sentito telefonicamente anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e Le Maire dice di essere sulla stessa linea con l'Italia, che però non ha gradito lo sprint in posto dai colleghi. A Meloni non piace l'immagine fornita da Parigi e Berlino con loro che decidono tutto. In effetti proprio Le Maire è stato chiaro e non ha negato che la riforma passa dall'intesa con i tedeschi. Sono molto felice di annunciarvi che siamo vicini a un accordo al 100% tra Francia e Germania. Le vecchie regole erano di rigore sulla carta ma non nell'applicazione, dice Berlino. In effetti tutto si concentra sempre sui due parametri principali di riferimento, deficit e debito. I tedeschi pretendono numeri certi e non discrezionali, sul deficit era già emerso un orientamento. I paesi con un debito superiore al 90% del PIL devono ridurre il disavanzo ad arrivare all'1,5%, ben al di sotto comunque del tradizionale 3. Si tratta di una clausola di salvaguardia reclamata dalla Germania, che non si fida di chi ha bilanci squilibrati. L'altro punto al dibattito è la soglia minima annuale di riduzione del deficit, che oscillava tra lo 0,5 e 0,7% e che potrebbe ridursi ulteriormente fino allo 0,2, una scelta che dipende anche dall'ampiezza del periodo entro il quale va ridotto il disavanzo, è poi confermato una parte di scorporo della spesa per interessi sui titoli di Stato nel triennio 2025-2027. Scrive ancora Claudio Tito, resta il fatto che il nuovo patto di stabilità appare plasticamente frutto di un accordo tra Francia e Germania in cui l'Italia ha svolto un ruolo marginale. E questo, diciamo, è un po' sconfessa anche quanto politicamente si è giocato il governo Meloni nelle scorse settimane, dicendo che appunto l'Italia aveva la schiena dritta, che era partecipe. La Meloni è andata al Consiglio europeo foriera di una, appunto, di un'Italia che aveva un nuovo un nuovo peso a livello europeo sulle decisioni. La riunione di ieri e come stanno andando le cose del patto di stabilità e anche come si sta comportando i Giorgetti in realtà racconta molto diversamente, e racconta anche un po' quello che diciamo l'altra volta, alla fine è molto fumo, quello diciamo prima, cioè che è molto fumo negli occhi, che in realtà poi di fatto ci si allinea pedissequamente a quanto Bruxelles afferma e in particolare quanto le due potenze in qualche modo leader dell'Unione, ovvero Francia e Germania, stabiliscono di fare. Ancora a pagina 7 Repubblica titola che o meglio Tommaso Ciriaco dice che l'annuncio spiazza il governo di Roma, per noi non è chiusa, sarebbero fonti di Palazzo Chigi a dire che in realtà la partita non sarebbe per nulla chiusa e che appunto non ha, la trattativa continua, serve un via libera formale dell'Italia. Dopo alcune ore di imbarazzo Palazzo Chigi reagisce, in effetti nella notte si duella ancora sui parametri di riduzione del debito, ma la sensazione è che l'esecutivo abbia subito un duro colpo e che tocchi alla Presidente del Consiglio decidere adesso quale strada imboccare, alzare la voce oppure accettare il compromesso senza strappare. Che ci sia imbarazzo a Palazzo Chigi è evidente anche dal fatto che nei quotidiani di destra di questa storia non c'è nessuna traccia, probabilmente appunto c'è imbarazzo soprattutto per quanto politicamente ha investito il governo in questa nella questione. Ad ogni modo staremo a vedere anche quali saranno poi effettivamente i termini di questo accordo e quanto effettivamente appunto il governo italiano abbozzerà rispetto alla forzatura di Francia e Germania. L'altro tema che è presente un po' su tutti i quotidiani è quello relativo all'ennesimo femminicidio. Nella giornata di ieri di questa ragazza 27enne del Trevigiano, Vanessa, incinta di 3 mesi, appunto uccisa dall'amante denunciato per stalking. Siamo da pagina 2 e 3 della Stampa, che dedica le prime 3 pagine alla questione. Ha provato a difendersi davanti casa, fermato il presunto killer, il corpo trovato dal marito, zaia, giorni di angoscia per tutto il Veneto. C'è anche stata nella giornata di ieri questa esaltazione in qualche modo del ruolo di Zaia, che sarebbe in qualche modo reo di aver fatto, o meglio, avrebbe avuto il merito di convocare ancora una volta il lutto regionale. Ovviamente nei discorsi che fa Zaia non c'è nessuna presenza né di patriarcato né di questione sistemica né di, cioè, si parla come appunto una questione da risolvere dal punto di vista dell'ordine pubblico, come se fossero dei casi di cronaca nera. Non c'è nessun tipo di discorso più sistemico. Peraltro proprio ieri, dove giornata in cui c'era stata la sentenza all'ergastolo al papà e alla mamma di Samara Abbas, la ragazza uccisa appunto ormai diverso tempo fa, per una questione appunto intrisa di patriarcato e di controllo sulla vita della figlia, solo 14 anni allo zio assassino. Il parente Danish beneficia dello sconto di pena, assolti e subito scarcerati i due cugini. A pagina 4 della Stampa c'è un commento un po' più approfondito, sicuramente più approfondito rispetto alle altre testate che riportano la notizia, ma lo fanno a parte nelle pagine molto più avanzate, ma soprattutto ne parlano in maniera abbastanza marginale. La Stampa dà grande spazio alla questione e scrive Fabrizia Giuliani: contro le donne una guerra senza regole, dopo Giulia non abbiamo imparato niente, non esiste la pietas nemmeno di fronte a una gravidanza che anzi diventa fattore scatenante, la lotta contro la violenza deve essere la nostra priorità, il tema deve arrivare nelle scuole. Anche qui poi non si capisce per quale motivo si dovrebbe invocare una pietas in nome di una gravidanza, come peraltro non si capisce anche questo ruolo che viene dato alle scuole. Cioè, si è parlato tanto nelle scorse settimane di questa educazione affettiva nelle scuole. Diverse trasmissioni di questa radio, tra cui soprattutto L'Ora di Buco, che è quella dedicata alle questioni scolastiche, ha evidenziato come in realtà questa educazione sesso-affettiva sia totalmente una marchetta perché non c'è alcun tipo di sistematicità nell'intervento. È un qualcosa che riguarda le ore di educazione civica, che viene fatta solo esclusivamente su base volontaria, se l'istituto o il docente o la docente vuole farlo. L'altra faccia della medaglia di questa faccenda è che appunto poi chiudono i centri antiviolenza, vengono tagliati gli spazi dedicati alle sicuri dedicate alle donne. Poche settimane fa è stato sgomberato il consultorio Mi Querpes Mio a Catania, per cui questa narrazione, per quanto la Stampa ha il merito di dare grande spazio alla faccenda, poi però non si va mai veramente al punto, non si va al punto della radice sistemica del patriarcato e di come una serie di contorni anche politici, soprattutto di natura politica, siano in realtà favoriscano la cultura dello stupro e favoriscano questo tipo di situazioni. Fabrizio Giuliani dice che si ha sempre la sensazione di dover ricominciare da capo, procure, ospedali, comandi di polizia devono sapere ascoltare le richieste delle donne. Per esempio in questo caso è una persona che aveva già fatto una denuncia per stalking al suo presunto assassino, quindi anche queste sono tutte richieste che sembrano anche aver fatto il loro tempo. Serve una presa di coscienza soprattutto da parte degli uomini, dei maschi. Serve che appunto ci sia un cambiamento politico forte, anche e soprattutto in come vengono trattate poi le questioni. Serve anche un cambio di narrazione, senza invocare una, appunto come dice Fabrizio Giuliani, la cosiddetta pietas di fronte a una gravidanza, che sembra veramente fuori luogo. Qui si parla di conflitto sanguinoso che segna il tramonto del patriarcato. Vorremmo essere d'accordo con Fabrizio Giuliani. Purtroppo siamo molto lontani da questa dalla questione, e comunque più che un conflitto si dovrebbe parlare di appunto di strage, e che il tramonto del patriarcato in realtà è purtroppo ancora lontano. Fabrizio Giuliani parla di rivoluzione pacifica delle donne, che è governata solo dalla legge del possesso. Da questa acquisizione non dovremmo tornare indietro, dovremmo invece fissarla nel senso comune nelle azioni di contrasto che devono essere aggiornate, implementate, verificate ad ogni livello. Si parla di leggi che dovrebbero essere leggi e investimenti che dovrebbero essere aggiornate quotidianamente, uno sforzo per cui i fondi garantiscano alle donne tutela in ogni parte d'Italia, per mettere ogni procura, ospedale e comando di polizia nelle condizioni di ascoltare le richieste delle donne e garantire la loro libertà. Poi però, diciamo, la realtà appunto parla di panchine rosse di facciata, parla di mancati finanziamenti ai centri antiviolenza, parla di chiusura dei consultori, parla di appunto anche possibilità di, cioè, di fondi che dovrebbero garantire l'autonomia delle donne vittime di violenza che vengono continuamente tagliate. Insomma, sono tutte grandi proclami che poi non hanno dei riscontri dal punto di vista pratico e politico, per cui insomma si registra anche ancora una volta queste lacrime di coccodrillo sui giornali di oggi, che però non vanno oltre, insomma, anche chi dà spazio alla questione come la stampa non va oltre annunci di facciata, che invece avrebbero bisogno di essere corroborati da posizioni ben più radicali e soprattutto da movimenti di massa, non solo di donne ma anche di uomini. 9-6 minuti primi, noi a questo punto chiudiamo qui questa prima parte della lettura delle pagine interne, uno stacco musicale e poi torniamo in voce. We'll be right back. 9:10 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce per continuare sulla politica, o meglio sugli interni. Andiamo a parlare di sanità, perché come dicevamo all'inizio c'è una, oggi è l'anniversario dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, 45 anni fa. Diversi quotidiani gli dedicano degli approfondimenti. Noi leggiamo due articoli, uno dal Domani e uno da Avvenire. Sul Domani, a pagina 7, Andrea Casaddio titola: la grande fuga dal pubblico, così l'Italia perde i medici. Per far funzionare gli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale servono specialisti e infermieri, ma i neolaureati non ci vogliono andare e quelli più anziani preferiscono il privato, dove guadagnano di più. Andrea Casaddio scrive: per far funzionare gli ospedali pubblici del Servizio Sanitario Nazionale servono i medici, ma i giovani medici neolaureati negli ospedali pubblici non ci vogliono andare e quelli anziani, se possono, scappano a lavorare nel privato, dove guadagnano molto di più. Risultato: gli ospedali pubblici funzionano sempre peggio e quelli privati sempre meglio. Se non si interviene in fretta, la crisi della sanità italiana diventerà irreversibile. Purtroppo invece probabilmente già lo è, aggiungiamo noi. Oggi negli ospedali pubblici del Servizio Sanitario Nazionale ci sono 15.000 specialisti in meno rispetto al 2015. Sui 103.000 medici ospedalieri ora in servizio, nei prossimi 5 anni ne andranno in pensione 30.000, che verranno sostituiti solo in minima parte. Perché accade questo? È semplice: se lavori in un ospedale pubblico hanno stipendio basso, lavori a ritmi disumani e sei strangolato dalla burocrazia. Su 10 ore sei in reparto, per 2 si visitano i pazienti e per atto mi toccava riempire montagne di cartelle e moduli inutili, così mi sono dimesso e lavoro in una clinica privata dove guadagno 3 volte tanto e posso fare il mio studio privato e vivo da re. Queste le dichiarazioni di un medico riportate sul Domani, che poi scrive anche sui gli altri paesi europei. Per diventare medico devi studiare 6 anni più la 4 di specialistica, sono 10 anni appunto. Secondo le stime dell'OCSE, calcolando il valore di acquisto, un medico italiano guadagna in media $105.000 l'anno, un suo collega tedesco $188.000, in Olanda $190.000, in britannico $155.000, un belga $140.000. Gli ospedali pubblici scontano marchiani errori di programmazione commessi dai vari governi che si sono succeduti negli ultimi decenni. Con la legge del 2005 il governo Berlusconi ha varato il blocco del turnover del personale sanitario, che è stato confermato da tutti i suoi successori. Così in media su 100 medici andati in pensione 10 non sono stati rimpiazzati. In regioni come il Lazio, la Sicilia e la Campania il numero sale a 30. Molti di loro hanno avuto il burnout dopo il Covid e sono fuggiti appunto nelle cliniche private. In tutto ciò appunto c'è il settore privato, che invece sta crescendo in maniera importante. La questione che mette in luce il Domani è che appunto poi queste cliniche private in realtà prendono anche grossi finanziamenti pubblici dalle casse dello Stato, quindi non c'è solamente il guadagno profittuale rispetto alla propria attività imprenditoriale, ma ci sono anche diversi rimborsi molto onerosi per lo Stato per sopperire a quelle cosiddette mancanze del Servizio Sanitario Nazionale. L'ultimo esempio in ordine di tempo è quello dell'ospedale di Tivoli, dove per sopperire alle mancanze di posti letto sono state appunto lautamente finanziate tante cliniche private. Poi l'articolo mette in luce come appunto le cliniche private siano molto interessate a in qualche modo a finanziare i servizi più remunerativi, quindi diciamo sono più legate a ricoveri appunto brevi, perché appunto gli ospedali privati sono spesso non dotati né di pronto soccorso né di terapia intensiva, mentre negli ospedali pubblici non trovano medici e infermieri per far funzionare il loro pronto soccorso e le terapie intensive. Questo perché terapia intensiva e pronto soccorso non sono servizi remunerativi. Questo stato di cose si ripercuote sulle scelte di giovani medici e neolaureati, che snobbano le scuole di specializzazione perché sanno che dopo sarebbero quasi sicuramente costretti a lavorare in un ospedale pubblico, quando invece possono andare direttamente negli studi privati. Per gli infermieri le cose non vanno meglio, più o meno il discorso è sempre lo stesso. Poi si parla anche poi di fondi del PNRR, che su 191 miliardi ne investe ben 15 sulla missione salute, che si divide in due componenti. La prima, che prevede interventi intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento delle strutture territoriali, e poi c'è quello appunto del potenziamento dell'assistenza domiciliare e la telemedicina. La seconda componente consentirà invece il rinnovo e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche digitali esistenti. Insomma, il discorso abbiamo detto tante volte anche da questi microfoni: il PNRR interviene sulle infrastrutture, quindi sulle strutture dovrebbero ospedare case ospedali di comunità, sul rinnovamento anche della del parco macchine, diremmo, ma poi non si interviene sulla pianta organica, quindi su chi effettivamente in queste strutture ci dovrebbe lavorare, quindi il grosso rischio che restino delle cattedrali vuote. L'Avvenire è più o meno sulla stessa linea, pagina 15, Vittorio Sironi scrive: il servizio sanitario nazionale deve cambiare con più prevenzione e riabilitazione. A 45 anni dalla nascita, il 23 dicembre del 78, il sistema va rivisto per superare i suoi limiti attuali e adeguarsi ai nuovi scenari. La situazione anche epidemiologica è assai diversa, 15 milioni di persone sono sopra i 65 anni, molte vivono sole e hanno patologie croniche, maggiore spazio a telemedicina e intelligenza artificiale. Vittorio Sironi fa anche tutta una cronistoria della nascita del servizio. L'idea del Servizio Sanitario Nazionale era nata in Gran Bretagna nel 1948 dall'economista Beveridge, con l'obiettivo di realizzare una sanità equa e solidale, un sistema alternativo a quello privatistico e mutualistico, che aveva dato vita al National Health Service, che infatti è stato anche l'unico contrattare di Servizio Sanitario Nazionale che esiste a queste latitudini. Si parla appunto di come dovrebbe essere rivisto il prontuario terapeutico, razionalizzare l'inserimento dei medicinali e dei loro prezzi, e va diffusa la conoscenza dei rischi dovuti a un'eccessiva prescrizione del corretto uso dei farmaci per età e genere. Quello che sottolinea Avvenire è che la medicina territoriale si trova limitata sia nelle risorse umane e condizionata nell'insufficienza dei finanziamenti. Inoltre, per ricevere un'idonea assistenza medica, l'80% della popolazione che risiede al sud è costretta a una faticosa migrazione sanitaria verso nord. L'articolo continua mettendo in evidenza tutte le criticità del sistema sanitario nazionale, che però almeno per quanto riguarda questi microfoni va difeso, anche per quel poco che ne è rimasto andrebbe implementato, aumentato, migliorato. Bisognerebbe investire veramente appunto nella sanità territoriale di prossimità, di cui si è parlato tanto durante il Covid e si continua tanto a parlare, ma rimangono per lo più lettere morte. Restiamo sull'Avvenire, cambiamo un po' argomento e parliamo di migranti, perché a pagina 2 dell'Avvenire c'è un articolo su delle accuse dell'ONU a Tripoli, profughi presi e riportati nei lager, scrive Lello Schiavo. Segretario generale Guterres torna a esprimere grave preoccupazione per la situazione umanitaria nelle carceri libiche e per i legami tra le autorità locali e i trafficanti. All'indomani dell'ennesima strage in mare, delle 62 persone che sono morte per un mancato salvataggio, l'ONU accusa anche Tripoli di ospitare le persone all'interno di veri e propri lager a cielo aperto. Questo insomma lo sapevamo, almeno da questi microfoni l'abbiamo sempre saputo, lo sapevamo bene, ma è bene anche ripetere che l'accordo Memorandum Italia-Libia del 2018 era a firma di un governo di centrosinistra, in particolare del ministro Minniti, sulle cui basi si focalizza anche il Memorandum Italia-Albania, che in questi giorni l'opposizione si affolla a criticare, ma di cui ha fornito le basi ideologiche, tecniche e giuridiche proprio con il Memorandum Italia-Libia, che si trova al centro di queste accuse dell'ONU. Sempre sulla pagina 2 dell'Avvenire si parla in taglio basso di quanto diciamo prima rispetto alla Francia. Parigi stretta su espulsioni e asilo, ma la linea dura divide il paese. Dopo la premessa di Macron di fermezza e umanità, per la Premier Borne il testo è necessario per il paese, che predisporrà un sistema più efficace. Le Pen festeggia la vittoria ideologica, ma la maggioranza e il governo, peraltro governo Macron che è sprovvisto della maggioranza assoluta dei deputati all'Assemblea Nazionale, si è dovuto piegare a continue richieste del centrodestra neogollista all'insegna di un forte inasprimento, un vero giro di vite migratorio definito persino dalla leader ultranazionalista Marine Le Pen come una vittoria ideologica per l'ultradestra xenofoba, che ha per questo dato il voto alla nuova bozza. Sul fronte opposto invece i partiti di sinistra hanno parlato con veemenza di disonore per la Francia. Insomma, si continua a parlare di migranti, si continua a parlare di stragi di migranti, si continua a legittimare politiche di questo genere, a quanto pare non solo alle nostre latitudini ma anche ad altre, come la Francia, ma anche come esempio la Gran Bretagna, dove nelle scorse giorni è stato approvato anche dalle Camere il piano Sunak per quanto riguarda il rimpatrio dei migranti dal Ruanda. Sunak, che è stato presente anche ad Atreju alla convention di Fratelli d'Italia negli scorsi giorni, che ha incontrato il premier Meloni e che proprio sulla questione dei migranti ha trovato forte appoggio dalla premier del governo italiano. 9:20, noi ci prendiamo un nuovo stacco musicale e poi iniziamo con gli esteri. E 24 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Proseguiamo in realtà con notizie che sono un po' a metà tra gli interni e gli esteri. Iniziamo innanzitutto dalla via libera del Consiglio dei Ministri all'ottavo pacchetto di aiuti all'Ucraina per tutto il 2024, aiuti che nella sostanza sono prevalentemente armi. Pagina 16 della Stampa: armi all'Ucraina, c'è il sì dell'Italia all'ottavo pacchetto, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto, Crosetto al Copasir, puntiamo a una pace giusta, ignote le forniture. Questa cosa che insomma pace faccia rima con armi è sempre un po' particolare. In Ucraina dobbiamo fare la nostra parte, purtroppo l'Occidente non era preparato a questa situazione, Kiev paga il fatto che non abbiamo economie di guerra. Crosetto, insomma, dall'alto della sua posizione di ministro della difesa, nonché ex rappresentante dei produttori di armi in Italia, chiaramente si rammarica del fatto che non ci siano stati grossi investimenti nell'industria delle armi negli scorsi anni, e quindi diciamo, adesso si rallegra di questo fatto e dice che invece bisognerebbe, insomma, i tempi sono cambiati, che bisognerà proseguire su questa strada e continuare a produrre armi a più non posso. Scrive Serena Riformato: l'Italia continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina per tutto il 2024. Nel giro di poche ore il governo ha dato il via libera all'ottavo pacchetto di armi per il paese di Zelensky, prorogato fino a dicembre dell'anno prossimo. Ieri il decreto era all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, è stato approvato in tutta fretta in mattinata. Ancora una volta, dice Crosetto, l'Italia sceglie di essere dalla parte della libertà delle nazioni e del rispetto del diritto internazionale, con l'obiettivo di arrivare a una pace giusta. Il provvedimento replica lo schema introdotto dal governo di Mario Draghi e confermato da Giorgia Meloni, di volta in volta consente all'esecutivo di stabilire con decreti ministeriali, in deroga alle leggi ordinarie, senza passare per il Parlamento, in barba ogni supposta democrazia liberale, l'effettivo invio degli aiuti. L'autorizzazione approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 dicembre 2022 scadrà appunto a fine mese, e c'è appunto questo rinnovo. Fra le ipotesi circolate in questi giorni c'era anche la possibilità che il rinnovo arrivasse all'inizio del prossimo anno, ma invece alla fine il governo ha deciso di accelerare i tempi. Come è accaduto per i 7 pacchetti precedenti, il ministro della difesa ha illustrato i contenuti del nuovo invio al COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. La lista dei dispositivi è top secret, l'esercito mette a disposizione non solo armi ma anche equipaggiamenti, gruppi elettrogeni e quanto necessario per sostenere le operazioni militari a difesa dei civili inermi. Secondo gli ultimi dati del Kiel Institute, il paese che contribuisce in maniera più significativa alla guerra in Ucraina sono gli Stati Uniti, con 44 miliardi di euro. Subito dopo, prima in Europa, la Germania con 17 miliardi di euro, terzo il Regno Unito 6,6, una classifica che rispecchia anche un po' i rapporti anche con Israele, sono più o meno gli stessi. L'Italia è al tredicesimo posto con un contributo di 700 milioni. Crosetto dice: abbiamo fatto la nostra parte, e noi, insomma, da questi microfoni lo prendiamo in parola. In effetti anche l'Italia è complice degli scenari di guerra in giro per il mondo, sia di quello genocidiale a Gaza, sia quello appunto della guerra permanente in Ucraina. Siamo in guerra anche noi, come lo è del resto tutta la NATO. Noi a questo punto passiamo a un'altra notizia che riguarda più anche qui la guerra ed è a metà tra gli interni e gli esteri. Si parla della partecipazione all'Italia alla guerra anti-Houthi, che è un argomento legato alla questione palestinese di cui parleremo più approfonditamente più avanti. Qui in realtà parliamo della missione cosiddetta di difesa, che è partita a guida statunitense, che è partita nella giornata di ieri per proteggere il Mar Rosso e il passaggio di navi commerciali dal canale di Suez. Si parla di pagina 14 del Fatto Quotidiano: guerra anti-Houthi, Italia presente, camere aggirate, Gaza, Mar Rosso e Kiev, scrive Alessandro Mantovani. Domenica, vigilia di Natale, la fregata Virginio Fasan della Marina Italiana navigherà nel canale di Suez e raggiungerà il Mar Rosso. Si avvicinerà così al secondo, forse terzo fronte del conflitto israelo-palestinese dopo Gaza e il Libano meridionale, quello alimentato dai miliziani sciiti, yemeniti, Houthi, che più volte, sia pure senza fare enormi danni, hanno colpito con droni e missili navi mercantili che consideravano legate a Israele o dirette verso lo Stato ebraico, di fatto quindi praticando un boicottaggio. La minaccia è uno snodo fondamentale del traffico marittimo, è reale per quanto gli Houthi sostenuti dall'Iran non siano ritenuti in grado di bloccare il Mar Rosso meridionale e quindi il traffico da e per il Mediterraneo e l'Atlantico. Quindi compagnie petrolifiche di cargo come la British Petroleum, MSC a Maersk, girano già attorno all'Africa anziché rischiare il Mar Rosso. Ovviamente comporta ritardi di settimane e maggiori costi. Gli Stati Uniti hanno spinto quindi per promuovere una coalizione chiamata Prosperity Guardian. Il segretario della difesa Austin ha annunciato lunedì l'adesione di Regno Unito, Bahrain, Canada, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles, Italia e Spagna. Il ministro della difesa Crosetto ha confermato ieri mattina a Austin la disponibilità dell'Italia, ma un'adesione formale non c'è, o almeno non ancora. La difesa, rispondendo a una precisa richiesta di tutela degli interessi nazionali pervenuta dagli armatori italiani, ha deciso di spostare nel Mar Rosso una delle sue unità navali già in Medio Oriente, ma solo nell'ambito di un'operazione già esistente e autorizzata dal Parlamento e non dell'operazione Prosperity Guardian, perché appunto la partecipazione a questa operazione avrebbe previsto un nuovo iter parlamentare. Crosetto ha spiegato che il blocco del canale di Suez significa un aumento immediato di qualsiasi cosa venga trasportata su mare, pensiamo all'energia, al petrolio, al gas liquido e qualsiasi merce. Ma intanto, se Londra ha già inviato un cacciatorpediniere, anche la Spagna frena, per ora non è stata presa nessuna decisione. La Spagna peraltro guida la missione UE antipirateria Atalanta, alla quale la fregata Fasana dovrebbe unirsi da febbraio. È una missione già autorizzata di cui parlava la difesa italiana. Il governo pensava forse di evitare il confronto parlamentare sulla nuova autorizzazione, cavandosela con una semplice comunicazione alle Camere, che peraltro Crosetto ha promesso su pressione delle opposizioni. Le opposizioni che poi strillano ovviamente allo scandalo, al fatto che si sarebbe sorpassato il Parlamento. La verità insomma è che su queste cose c'è in realtà, appunto, come diciamo prima, abbastanza sostegno bipartisan. Il PD ha votato a favore ieri dell'invio delle armi, cioè il PD ha approvato in qualche modo anche politicamente l'invio delle armi all'Ucraina. Sappiamo quali sono le posizioni del PD rispetto alla politica estera e all'armamento. Vero è insomma che quella questione del Mar Rosso e del canale Suez, in generale della sicurezza di quell'area, è un tema, tant'è che appunto c'è già una commissione autorizzata su larga scala antipirateria, perché quello, soprattutto le coste di fronte alla Somalia, il Golfo di Aden, sono pullulano di pirati che ciclicamente insomma minacciano le rotte commerciali. In questo caso si è utilizzata anche la scusa degli Houthi, probabilmente anche per cercare di militarizzare maggiormente l'area e renderla probabilmente insomma militarizzata sul lungo periodo, per garantire il passaggio delle navi commerciali da quella zona. 9:33, noi ci ascoltiamo ancora un pochino di musica e poi torniamo in voce per parlare finalmente di Palestina. Minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come annunciato, andiamo a parlare di Palestina. Iniziamo da un po' di cronaca, visto che sulla gran parte dei giornali non c'è molto. Invece il Manifesto dedica le prime due o tre pagine alla questione. Partiamo da Chiara Cruciati, pagina 2, all'ONU ci si pensa su mentre Gaza muore, è un atto immorale, le agenzie delle Nazioni Unite furiose mentre gli Stati Uniti facevano rinviare la risoluzione sulla tregua, i medici camminano sui corpi. nella striscia all'ospedale Al-Avda i maschi palestinesi sopra i 16 anni spogliati, legati e detenuti. Sulla striscia non si smette di morire, mentre il Consiglio di Sicurezza dell'ONU continuava a rinviare il voto sulla risoluzione emiratina annacquata dalle pressioni degli statunitensi. Nessun cessato il fuoco, ma forse misure urgenti per una sospensione delle ostilità o urgente sospensione delle ostilità. Le ultime stragi hanno come teatro i luoghi più martoriati, il campo profughi di Jabalia e la città più a sud, Rafa, luogo simbolo della prima intifada. Jabalia è un cumulo di macerie. E poi c'è Rafa, dove si sono spostate centinaia di migliaia di persone in fuga, prima dal nord e poi da Khan Yunis, oggi principale fronte di guerra dopo l'occupazione del nord da parte dell'esercito israeliano. Pochi giorni fa Philippe Lazzarini, portavoce dell'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, aveva detto che la città ha quadruplicato il numero di persone in una notte, manca tutto, non è un posto dove possono stare 1 milione di persone. Ricordiamo appunto che su 2 milioni di abitanti ci sono 1.800.000 sfollati. Secondo l'UNICEF, tra i 19.000 palestinesi uccisi dal 7 ottobre, oltre 7.700 sono bambini. L'ONU dice che appunto i medici camminano sui morti per curare i bambini, che moriranno comunque. La nota terribile di ieri di Medici Senza Frontiere, che descrive la situazione al Nasser Hospital di Khan Yunis, colpito 2 volte in 48 ore. Ormai non vale più nulla, vengono colpiti i campi profughi, ospedali, insomma non c'è più... nessun, anche perché poi di fatto in piedi non c'è più nulla di ospedali. Anche Medici Senza Frontiere dice che di fatto non ci sono più ospedali funzionanti. È caduto ieri anche la Lavda. Secondo Medici Senza Frontiere, l'esercito israeliano ne ha assunto il controllo dopo 12 giorni di assedio. Insomma, ormai da questi microfoni l'abbiamo detto fino allo sfinimento, la situazione è drammatica, c'è un genocidio in corso, non sappiamo neanche più come descrivere questa situazione. L'unica cosa magari possiamo dire appunto è che ognuna di noi può in qualche modo fare qualcosa anche da qui. Questo sabato alle ore 15 da Largo Corrado Ricci ci sarà una manifestazione, cerchiamo di essere tante e tanti per denunciare questo genocidio, questo scenario veramente ormai ai limiti dell'incredibile, sotto gli occhi di tutta e di tutti. C'è in taglio basso uno specchietto, pagina 2 sempre del manifesto, sulla questione degli ostaggi, che Michele Giorgio scrive: pesare come un macigno su Netanyahu, pressioni in aumento per arrivare a un nuovo scambio di prigionieri, i negoziati sono già ripresi, pronti a replicare la pausa umanitaria, dice il presidente Herzog. Si parla appunto della questione relativa all'opinione pubblica israeliana, in cui si sta facendo strada sempre più, insomma, la pressione su Netanyahu, che in realtà non è mai mancata, per un cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi. Hamas scrive Michele Giorgio che Hamas gioca con abilità la carta degli ostaggi. Le immagini di 3 anziani fra gli oltre 100 israeliani prigionieri che ha diffuso 2 giorni fa erano ieri su tutti i giornali israeliani. C'è poi la questione appunto dell'IDF, dell'esercito israeliano, che ha ucciso i propri tre ostaggi. I negoziati sono già ripresi, il capo del Mossad David Barnea si è incontrato con il premier del Qatar Mohammed Al Thani e il capo della CIA per trovare un'intesa con Hamas. Ieri è sceso in campo anche il capo di Stato Herzog, che ha affermato la disponibilità del suo paese per un'altra tregua temporanea. Israele è pronto per un'altra pausa umanitaria e ulteriori aiuti pur di consentire il rilascio degli ostaggi. Una delegazione di Hamas andrà al Cairo nei prossimi giorni. L'Egitto sta esercitando forze di pressioni su Hamas affinché accetti un accordo simile a quello che ha permesso la pausa umanitaria a fine novembre, ma il movimento islamico corre di più raggiungere i suoi obiettivi. Vuole la scarcerazione di detenuti di primo piano e non più come a novembre di dozzine di adolescenti arrestati da Israele. Per i leader di Hamas all'estero gli ostaggi sono l'unica carta per imporre un cessato il fuoco generale, quindi il rilascio dei sequestrati israeliani, in particolare donne e bambini anziani, dovrà avvenire solo in cambio di una contropartita di eccezionale importanza, altrimenti Israele rinnoverà la sua offensiva alla scadenza dell'intesa. Da parte sua Israele dice di voler negoziare continuando la guerra e chiede la liberazione immediata delle donne ostaggio a Gaza, che Hamas invece considera delle militari. Quindi, diciamo, in buona sostanza non si sta parlando di un cessato il fuoco permanente né di una soluzione strutturale e duratura, ma appunto solamente di scambi di interessi reciproci che non prevedono alcun tipo di opzione di questo genere. Netanyahu esclude per ora la scarcerazione di capi e militanti di Hamas. Allo stesso tempo si diffonde una voce di segno diverso e sia pure contro la sua volontà, Netanyahu e il gabinetto di guerra potrebbero dare l'ok alla liberazione di detenuti anziani che hanno scontato gran parte della loro pena. Questo quanto scrive Michele Giorgio dalla prima del manifesto, o meglio pagina 2 del manifesto. Diversi altri quotidiani fanno approfondimenti sulla questione. Primo che vi citiamo è Il Domani, a pagina 8, che titola: Netanyahu trascina sul fondo anche Biden, i falchi occidentali vanno in crisi sulla guerra, il Consiglio di sicurezza dell'ONU bloccato per giorni fra cessazione e sospensione delle ostilità, la posizione degli Stati Uniti sta cambiando, l'assedio dei civili a Gaza sta mandando in crisi anche i più fervidi sostenitori di Netanyahu, inclusi i più fedeli alleati europei, che stanno piano piano, appunto, anche sull'onda del cambio di posizione degli Stati Uniti, cambiando posizione anche loro. Si parla di un'opinione che sta slittando, di un boomerang anche per Biden, scrive Il Domani. Moto contrario dell'opinione pubblica che si sta rivoltando anche contro il più solido degli alleati del governo israeliano, il democratico Biden in cerca di riconfermare le presidenziali 2024. Una settimana fa, intervenendo a un evento di finanziamento per la campagna elettorale, il presidente aveva dichiarato che Israele ha l'Europa, ha la maggior parte del mondo che la sostiene, ma sta iniziando a perdere questo sostegno a causa dei bombardamenti indiscriminati. Ci sono anche diversi falchi europei. Fino a ieri il premier britannico Sunak ha rifiutato di attribuire al governo israeliano la responsabilità per la strage di civili in corso, e fino a venerdì scorso i giovani europei sono rimasti talmente divisi sui dossier medio orientale da evitare di inserire nelle conclusioni del Consiglio europeo il tema. Eppure anche l'Europa, i cui governi dell'ONU erano andati sempre in ordine sparso quando si vota su Gaza, sta cambiando postura, i falchi adattano gradualmente le loro mosse. Tra questi paesi iberici, Irlanda e Belgio da subito invocano il cessato il fuoco, la dichiarazione dei ministri degli esteri tedesca e britannico per un cessato il fuoco sostenibile costituisce una novità per questi due governi che sono schierati su Israele. Ieri David Cameron ha chiesto, che è volto esteri del governo Sunak, ha chiesto a Israele di ridurre al minimo le vittime civili. Non si capisce come dovrebbe fare, visto che ormai Gaza è tutto un grande campo profughi a cielo aperto e stanno bombardando qualsiasi cosa, non ci sono luoghi sicuri, ma si continuano a dire baggianate di questo tipo, mentre l'ONU tiene il conto dei morti a Gaza, ormai 19.000, il fuoco amico sugli ostaggi israeliani squadra Israele stessa. Sulla questione anche degli alleati europei c'è un'intervista a pagina 3 del Corriere della Sera proprio a David Cameron, ministro degli esteri britannico. Si parla, Luigi Ippolito lo intervista e gli chiede appositamente perché il governo britannico si continua ad opporre a un cessato il fuoco immediato su Gaza. Cameron risponde che un cessato il fuoco lascerebbe Hamas al suo posto con la loro ambizione di perpetrare attacchi come quello del 7 ottobre, dunque non puoi avere un cessato il fuoco immediato e una soluzione basata sui due stati perché sono mutualmente incompatibili, vogliamo un cessato il fuoco sostenibile, dunque non appena Hamas è messa fuori gioco e non sia più una minaccia per Israele, cosa che, come dicevamo all'inizio di questa rassegna stampa, è un obiettivo con ogni probabilità non praticabile perché Hamas gode di grossi appoggi all'estero, perché la leadership di Hamas almeno parte della sua leadership non risiede a Gaza, perché è un movimento politico strutturato che ha rapporti con movimenti politici che governano in altri paesi vicini, quindi questo obiettivo semplicemente è irrealizzabile. Però a quanto va, insomma, Cameron continua a dire invece che non si può avere un cessato il fuoco, quindi praticamente bisogna sterminare tutta la popolazione di Gaza prima di avere un cessato il fuoco, la sostanza è questa. La soluzione dei due stati è credibile, giustamente gli chiede Ippolito. Cameron dice: ci vorrà molto lavoro e al momento potrebbe sembrare lontana, ma in qualche modo è diventata ancora più necessario non tornare allo status quo precedente e trovare un nuovo cammino per avere un Israele sicuro e uno Stato palestinese allo stesso tempo. Anche qui non si capisce questo Stato palestinese dove dovrebbe sorgere, perché Gaza di fatto non esiste più, o meglio comunque è rasa al suolo, la parte di Cisgiordania è costellata di colonia, la parte relativa palestinese ormai è veramente residuale, quindi questo stato palestinese non si capisce bene quando, cioè dove dovrebbe sorgere. Opzione peraltro, insomma, per 30 anni è già ampiamente stata in qualche modo scandagliata e ha miseramente fallito. Poi si parla anche dell'Ucraina. Ippolito gli chiede se sta vincendo Putin, lui dice di no, che anzi ha subito un disastro, ha perso 300.000 soldati, gran parte, numero un po' eccessivo comunque, gran parte della flotta del Mar Nero. Il suo tentativo di prendere l'Ucraina d'assalto è stato un totale fallimento, l'economia russa è più povera e la NATO ha acquisito due splendidi nuovi membri. Cameron proprio con toni entusiastici, Occidente sembra stanco, lui dice ciò che l'Occidente deve fare è, la sua è ciò che la sua forza economica può fare. Le nostre economie sono 25 volte più grandi di quella russa, dunque se teniamo la rotta e diamo all'Ucraina il sostegno di cui ha bisogno, possiamo far sì che Putin non vinca. Quello che però Cameron non dice è che Putin ha anche degli alleati in giro per il mondo che fanno una potenza economica molto anche superiore rispetto a quella dell'Occidente. Parla anche di Brexit, non mi pento perché avevo fatto la promessa di indire un referendum 2 anni prima, abbiamo mantenuto la promessa, il referendum si è svolto, è stato portato a termine, poi il referendum che appunto in realtà è stato un boomerang per se stesso, perché lui alla fine, diciamo, l'aveva prima proposto, poi si era ammorbidito nelle sue posizioni, alla fine ha vinto la Brexit e lui si è dovuto dimettere. Con l'Italia c'è grande intesa sull'immigrazione, pensate di copiare il piano dell'Albania? Quello dell'Albania è uno schema molto interessante, ma noi abbiamo i nostri piani e stiamo spingendo avanti con il piano sul Ruanda. Questa è l'intervista di Cameron che continua, pagina 3 del Corriere della Sera, per chi fosse interessato o interessata la trovate lì. E noi alle 9.45 ci andiamo a prendere un altro stacco musicale per poi passare alle cronache locali. Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Passiamo, come detto, alle cronache locali. Iniziamo dal Corriere della Sera che titola Saras, lo stupro, l'incubo. La violenza a Prima Valle, parla il padre della 16enne vittima del branco a Capodanno del 2020, è ancora in bilico. C'è un'intervista appunto al papà di questa ragazza. capiremo se Krollos diverrà più forte. Intanto studia per diventare giudice, sempre a proposito di femminicidi e del dibattito insomma in corso in queste ore, in queste settimane. Il delitto Cecchettin, noi non molliamo, siamo attentissimi a Guerriti, che non succeda mai più, come dice il papà di Giulia. Una certa cultura giuridica porta ad avallare che la violenza sia naturale o istintiva. Nell'intervista poi questo papà parla appunto di anche l'odissea, non solo odissea giudiziaria ma anche psichiatrica che la figlia sta affrontando. Si parla anche del ruolo di social, di varie questioni che contribuirebbero appunto alla cultura dello stupro, che non viene chiamata così comunque all'interno dell'articolo, ma c'è comunque attenzione su questo tema. Per quanto riguarda la cronaca di Roma del Corriere, in realtà non c'è molto altro di importante, quindi passiamo alla Repubblica, che titola: TPL di servizi record e multa milionaria, la corsa di periferia da Corviale, Giardinetti e Tor Vergata hanno avuto un picco negativo e 445.000 km percorsi in meno del previsto. Pendolari, l'odissea e quotidiana. L'articolo non firmato parla di una penale da 3,5 milioni di euro per 445 mila chilometri non percorsi. Si parla appunto della Roma TPL. La gestione delle linee bus periferiche si chiude con migliaia di chilometri non fatti. L'affidamento alla società che dal 2010 si occupa di portare i romani nei quartieri più lontani dal centro sta per scadere, il bilancio è negativo. Facendo il paragone con lo scorso anno, tra 2023 e 2022, si vede come la situazione sia nettamente precipitata. Nei 12 mesi del 2022 i chilometri non percorsi erano in tutto 237.000 e la penale era di 2,5 milioni. Quest'anno la situazione è naturalmente peggiorata. Alla fine del mese ci sarà un nuovo bando per il prossimo anno e l'affidamento questa volta durerà 8 anni. Il principio è dare il tempo ai vincitori di rientrare delle spese per l'acquisto e la manutenzione della flotta da mettere su strada. Quello che dice l'assessore ai trasporti Patanè è che nelle periferie sono previsti 30 milioni di chilometri e ce ne vorrebbero altri 30, ma Roma Capitale è sottofinanziata. Questo lo sapevamo, insomma, che il trasporto pubblico in questa città è assolutamente insufficiente. Non serviva Patanè per dircelo. Da gennaio la situazione migliorerà, finalmente termina il periodo di proroga che ha portato molti disservizi all'incertezza sul futuro. I nuovi aggiudicatari hanno una certezza industriale, speriamo di poter ritenere archiviata la fase delle penali e abbracciare quella del rilancio. Queste le parole di Patanè. Staremo a vedere insomma come andrà questo bando di affidamento e come effettivamente poi andranno le cose rispetto alla gestione delle linee periferiche. Ancora dalla cronaca di Roma della Repubblica c'è un articolo sulla regione che compra il Teatro Eliseo da Luca Barbareschi, chiamato Repubblica, lo chiama l'emendamento Salva Barbareschi, 24 milioni di euro per comprare l'Eliseo. Da 2 anni il Teatro di Via Nazionale è in vendita, l'attore oggi proprietario lo aveva pagato 7, opposizioni in rivolta, e questo ovviamente perché Rocca non fa mancare favori di larga tasca ai propri accoliti. C'è poi anche un articolo sulla sanità e in particolare sul Policlinico Umberto I, sui contratti. L'Umberto I non è azienda ospedaliera, la battaglia dei contratti al Policlinico, il personale non si applica il contratto universitario, la denuncia dei sindacati, violato il quadro normativo vigente. Al personale del Policlinico, scrive Clemente Pistilli, viene applicato il contratto del comparto sanità anziché quello del comparto istruzione e ricerca, con il risultato che l'azienda spende di più, in diversi casi i sanitari ottengono in meno e minori chance e soprattutto viene snaturato dalla mission aziendale che è quella della formazione. L'Università La Sapienza continua a godere di un contributo ministeriale di oltre 7 milioni all'anno che potrebbe diventare un danno erariale. Secondo i sindacati si sta cercando di trasformare illegittimamente l'Umberto I in un'azienda ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale, scaricando sullo stesso costi impropri, nonostante La Sapienza riceva dal Ministero dell'Università e della Ricerca un cospicuo finanziamento statale aggiuntivo. Diciamo poi queste dichiarazioni dei sindacati, insomma, la vicenda riguarda comunque un luogo abbastanza peculiare, che è il Polirio Umberto I, che forse è l'emblema più grande del coacervo di casini della sanità pubblica, luogo a metà appunto tra un ospedale e l'università. Anche a livello contrattuale ci sono problemi da questo punto di vista, come si vede, e che è, diciamo, anche un po' emblema di come poi sicuramente il sistema sanitario nazionale vada salvaguardato, ma vada fatta anche una profonda riforma dei suoi funzionamenti, a partire sicuramente dal Policlinico Umberto. Dal Policlinico Umberto I. Anche per quanto riguarda la cronaca romana di Repubblica è tutto. Sul Messaggero, Tari, multe per pagamenti tardivi, l'AMA scarica la colpa sul sindaco. Per l'azienda, all'origine del disguido ci sarebbe un messaggio del Campidoglio ad allegare gli avvisi. C'è l'immancabile articolo contro i tram, a cui siamo assolutamente già abituati e abituate. C'è una notizia diciamo che sembra di secondo piano, ma in realtà è estremamente preoccupante, perché in occasione del giubileo verranno utilizzati dei cani robot dai carabinieri. Arriva il cane robot Saetta, durante il giubileo garantirà sicurezza. Roma prima in Italia a poter contare su un automa utile per le operazioni tra la folla e le stazioni. Il quadrupede manovrabile fino a 150 metri di distanza può disinnescare ordigni, aprire porte e sondare terreni. Questa è la minima missione dell'arma dei carabinieri ad alta tecnologia per elevare gli standard di sicurezza. Il dispositivo è stato realizzato con la tradizionale livrea blu dell'arma. Le operazioni in cui verrà impiegato sono appunto operazioni fra la folla e nelle stazioni. Diciamo, la cosa in sé sembrerebbe innocua, in realtà il problema è ampissimo, sia perché ed è legato soprattutto all'automazione delle armi, in questo caso dei sistemi di controllo, perché questi sistemi, nonostante siano programmati e progettati da esseri umani, hanno dei meccanismi basati su degli algoritmi che sono affetti da bias importantissimi. C'è tutto un discorso, un filone di studi anche sull'intelligenza artificiale, che è legato proprio alla sua etica e in particolare alla problematicità della sua etica. Quindi diciamo ci sono già delle problematiche legate alla gestione dell'ordine pubblico in generale in questo paese, come più in generale nel mondo. In questo caso l'introduzione di meccanismi, di automi, in questo caso di robot, di un cane robot, peraltro appunto dargli anche delle sembianze di animale per renderlo in qualche modo più digeribile anche alla vista, non è un caso. Sono diciamo dei dispositivi che in questo, diciamo, per quanto riguarda questo caso specifico, vengono inseriti con la scusa dell'utilizzo per fiutare degli ordigni, aprire delle porte o appunto operare nella folla. Ma la realtà è che diciamo l'altra faccia della medaglia di questi dispositivi è che si affidano appunto agli automi la gestione, se appunto per esempio arrestare o meno, colpire o meno, condannare o meno delle persone, o arrivando, diciamo, trasportando questa tipologia di tecnologie in scenari di guerra come Gaza, si ha ad esempio l'individuazione di bersagli tramite gli algoritmi e anche l'uccisione, l'individuazione di target tramite appunto sistemi di intelligenza artificiale. È una questione che è molto, diciamo, che tocca in realtà tutte e tutti. L'introduzione dal giubileo di questi cani robot fa arrivare anche questo tipo di logia di tecnologie nel quotidiano, nella gestione dell'ordine pubblico. Questa radio ne ha già parlato in diversi casi, c'è anche una puntata della trasmissione Entropia Massima che trovate sul nostro sito web ondarossa.info, relativa alle armi autonome. In generale è bene non far passare sotto traccia queste notizie, perché sono assolutamente preoccupanti e vanno ben al di là del singolo cane poliziotto che viene presentato come notizia di corredo dalla cronaca di Roma del Messaggero. E con questa notizia molto speranzosa, quando sono le 9:58 minuti primi e voi siete sempre sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, noi andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, mercoledì 20 di dicembre del 2023. Vi lasciamo a dei alcune repliche di redazionali, poi ci dovrebbe arrivare in redazione anche un altro membro appunto della redazione, che per continuare con le corrispondenze di oggi. Quindi restate attaccati e attaccate alle frequenze di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in via De Volsci, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Sul nostro sito, tra le tante cose, i podcast della nostra radio, che trovate anche sul canale Telegram a cui vi invitiamo a iscrivervi, Radio Onda Rossa. Tra le varie cose che trovate sul nostro sito ci sono anche le modalità per sostenerci, tra cui soprattutto il conto corrente postale 6180 4001 intestato a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185 Roma, e anche tutte le informazioni su Scarceranda 2024, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, che trovate qui in redazione oppure nelle migliori infoshop, spazi sociali di questa città. Vi ricordiamo, a proposito di Scarceranda, che oggi pomeriggio c'è la presentazione proprio di Scarceranda ad Antigone, alla libreria Antigone in via dei Piceni. Ci sarà appunto Radio Onda Rosso e anche Leila Dayanis, associazione Libellula Italia APS. Quindi l'appuntamento è per oggi mercoledì 20 dicembre ore 18:30 alla libreria Antigone a Roma, via dei Piceni 1. Sempre a proposito di carcere, vi ricordiamo, come abbiamo fatto in apertura, che il 31 dicembre ci sarà il consueto presidio sotto alle mura di Re Bibbia. Vi aspettiamo a partire dalle ore 10 a via Bartolo Longo, angolo via Raffaele Maglietti, contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà, ancor di più in questo periodo, insomma, in cui si tende a stare insieme, insomma, e quelle persone recluse sono private dei propri affetti, quindi a cui va un nostro abbraccio e saluto particolare. Ci sentiamo la prossima settimana, vi lasciamo con alcuni spottini e redazionali di approfondimento, quindi restate sintonizzati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Ciao.
Onda Rossa, gliela puoi far.
Dai, basta, siamo seri, dobbiamo fare questo spot per il 31 dicembre.
No, niente, forse mi sta finendo, ma tanto poi taglio tutto.
Oh, quindi che facciamo il 31 dicembre?
Io devo studiare anatomia aziendale 2, raga, che accollo.
Mi sa che c'ho la cena da mia zia.
No, raga, il 31 famo il panico, mettono la tectonica a Tivoli.
Tanto anche se fosse stato il 12 aprile l'avresti trovato comunque il festone, no?
Sì, cigno, davvero, cioè il solito festone. Vabbè, intanto togli sta musica, per favore.
Come quel 3 giugno che poi siamo finiti alla Dispoli a beve le ciare sarchi o schietto, eh?
Con tutto il rispetto per i compagni e le compagne di la Dispoli,
E per i chioschetti, direi.
E poi te, cigno, stai sempre a pensare alle feste.
Il 31 c'è il saluto ai detenuti e alle detenute di Re Bibbia. Un momento per starli vicino, raccontargli quello che è accaduto durante l'anno, le lotte.
Ah, figo, bomba una manifestazione. Io vado sempre alle manifestazioni.
Certo, mo c'è pure sta questione della Palestina.
Ma è possibile che sei sempre inopportuno?
Ma mo che c'entra poi la Palestina?
Vabbè, regà, ma la lotta della liberazione per uno è la lotta per la libertà di tutti.
E tutte.
31 dicembre, odio il carcere e la società che ne ha bisogno. Ci vediamo alle ore 10 fra via Bartolo Longo e via Maglietti, intorno alle mura del carcere di Re Bibbia.
No, vabbè, comunque dobbiamo rifare da capo.
Ma tanto poi taglio tutto.
Radio Onda Rossa.